Hola e bentrovati su Pagine Ossa. Io sono Frank e questo è un nuovo episodio del podcast. E in questo episodio torniamo a parlare di film. Ovviamente film di genere. Nel caso specifico si tratta di un film horror, ma che dico film horror? Film adolescenziale, ma che dico adolescenziale? Forse potremmo definirlo un romance, ma che dico romance? Forse un fantasy, ma che dico fantasy? È un ammasso di roba messa lì tutti insieme e io proverò a definirlo come fanta horror adolescenziale. Forse in questa maniera riusciamo a dargli una dimensione che poi perché? Perché iniziare a sprecare tempo cercando di dare definizioni alle cose quando questo film è una schifezza? Parere soggettivo, non mi è piaciuto per niente, non lo reputo per nulla un buon film, assolutamente non lo reputo un buon horror e sicuramente non mi sembra un film adolescenziale, se non per alcune delle solite tematiche che vengono sviluppate. Tante tematiche messe insieme, accicciate, prese, compattate in un film che dura quanto? Un'ora e mezza? Non ricordo nemmeno quanto dura. Ora voglio cercarlo. 90 minuti. Dura 90 minuti. Non mi uccidere. Film del 2021, ma io l'ho scoperto soltanto recentemente perché l'ho trovato su Netflix e a quanto pare è piaciuto a molti su Netflix perché almeno la piattaforma di streaming me l'ha segnalato come tra i primi posti per gradimento del Netflix italiano e io non capisco come possa essere. Perché parlarne? Se non mi è piaciuto, anzi se mi ha fatto schifo, se lo ritengo una cagata, perché parlarne? Perché secondo me qualcosa di buono ci si può trovare sempre in un film di genere italiano, perché si tratta di un film italiano, che può essere guardato dalla qualunque. Il regista è Andrea De Sica, un cognome importante, infatti Andrea è parte della grande famiglia dei De Sica, suo nonno è Vittorio De Sica e suo zio è Christian De Sica. Andrea De Sica è alla sua seconda prova alla regia in questo caso e il film è tratto da un romanzo omonimo del 2005 di Chiara Palazzolo. Io non conosco il romanzo, non conosco l'autrice, non so quanto fedele possa essere il film al romanzo, non so se poi il romanzo si è sviluppato in una vera e propria saga, perché a guardare il film sembrerebbe che ci sia spazio o ci sia stato spazio per lo sviluppo di una storia che sembra appunto una minima parte di un qualcosa di più grande, di più grosso. E non mi è piaciuto perché partiamo dai motivi. Uno, gli attori. Le capacità attoriali di chi è stato coinvolto nel film non mi sono piaciute per nulla. Molto spesso si dice dei film italiani che sono recitati male, io non sono d'accordo con questo assioma, però in questo caso per me è vero. Tutto quello che sto dicendo è per me, soggettivo, non voglio offendere nessuno. E se a molti è piaciuto forse un motivo ci sarà, però secondo me qui la prova degli attori è alquanto scadente, soprattutto degli attori più grandi di età, intendo, perché i due protagonisti, Alice Pagani che è la protagonista assoluta e Rocco Fasano, non dico che se la cavano, però hanno sulle spalle, soprattutto Alice, gran parte del peso del film, anzi tutto il peso del film, e per attori così giovani è chiaro che questo possa essere anche destabilizzante, però in tutto il comparto attoriale ho trovato una scadenza, si può dire una scadenza? Diciamolo, una scadenza non indifferente. Per quanto riguarda la fotografia, è una delle poche cose che forse riesco a salvare insieme alle musiche. Parlo di musiche, non di colonna sonora, perché da un lato ci sono le musiche che vengono utilizzate per creare la colonna sonora di un film e dall'altro lato c'è la colonna sonora. Qual è la differenza? È che le musiche possono essere belle prese a sé, le canzoni scelte possono essere belle prese a sé, ma poi bisogna vedere se in un contesto più ampio, appunto quello della colonna sonora, della successione delle canzoni, dei momenti in cui vengono inserite e quant'altro possano andare bene. Ecco, la colonna sonora non mi è piaciuta, ma mi sono piaciute molte delle musiche, delle canzoni scelte per questo film, tranne il main theme, la canzone principale, che si intitola appunto Non mi uccidere, cantata da Alice Pagani stessa, la protagonista, e da Shadia Rodriguez, che non mi è piaciuta non tanto per la canzone in sé, che poi non è questo il contesto in cui parlarne, ma per il messaggio che sembra voler veicolare, messaggio giustissimo che credo, almeno avendola ascoltata solo un paio di volte, si rivolge alla violenza contro le donne, ai rapporti tossici e quant'altro, però inserito nel contesto del film stesso, con questo femminismo che mi sembra mal posizionato in una pellicola del genere, mi ha fatto storcere un pochino il naso. Altre cose che non mi sono piaciuti, l'impatto horror stesso, gli effetti speciali della cromatica non sono, secondo me, male, ma vengono resi in maniera alquanto insignificante all'interno del film stesso, che poi a me è parso scritto con i piedi. Non ci sono enormi buchi di trama, però è un po' all'acqua di rose, scorre senza realmente avere dei momenti significativi, e momenti invece di ridicolo involontario sono sempre dietro l'angolo, e non mi è piaciuto nemmeno il modo di trattare la componente puramente horror, trattandosi di un film di zombie rimaneggiato per farlo diventare una sorta di appunto fantasy, con un'organizzazione che è predisposta a eliminare gli zombie, è una società zombie sullo sfondo che non viene meglio approfondita, insomma ci sono delle cose che effettivamente non quagliano molto, e forse soltanto un secondo film, un sequel, potrebbe dar dignità ad una sceneggiatura che per quasi tutti i versi l'ho trovata scritta con i piedi. Ovviamente non si può giudicare la sceneggiatura di un film dal film, perché nel momento stesso in cui poi vai a girare il film la sceneggiatura cambia, non ci si attiene in maniera pedissequa a ciò che è stato scritto. Però secondo me di base ci sono delle mancanze, a meno che appunto non siano stati fatti i dettagli che poi abbiano sacrificato il film stesso. Un film che dura 1 ora e mezza, 90 minuti, e che in questi 90 minuti secondo me non lascia nulla se non un certo senso di disagio in chi lo guarda, in chi lo ha guardato, perché appunto la pochezza delle scelte che sono state fatte e l'ammassare tutti questi argomenti, tutte queste tematiche, per poi non sviscerarne in maniera ottimale neanche una, è far diventare tutta questa storia una storia d'amore tragica, come tante ce ne sono state, non per forza bisogna ispirarsi o guardare a grandi titoli per farsene un'idea. Io ci ho visto più che altro un Twilight, più che vederci uno Shakespeare, per dirla chiaro e tondo. Non l'ho capito. Ed è strano, perché questo film è stato candidato come miglior film, migliore fotografia, che ripeto, la fotografia è l'unica cosa che mi è piaciuta, miglior montaggio, che non mi è piaciuto, sinceramente il montaggio mi è sembrato con poca personalità, assolutamente con poca personalità, e anche la candidatura a miglior colonna sonora. Tra l'altro i curatori della colonna sonora sono stati il regista stesso, Andrea De Sica, e Andrea Farri. Non capisco appunto tutta questa esultanza di fronte un film che io ho trovato davvero poca roba, che ripeto non mi è piaciuto, e non consiglierei mai a nessuno di guardarlo. La visione non la consiglierei mai e poi mai, però ci sono degli elementi che io trovo positivi. Quali sono questi elementi positivi? Principalmente ed essenzialmente il fatto che si tratti di un film di genere diretto al grande pubblico, che ha trovato spazio su una grande piattaforma. Netflix è una grandissima piattaforma di streaming, forse è la più grande attualmente. E che significa? Significa che se prendi un film di genere, per quanto a me non sia piaciuto e per quanto io lo possa trovare brutto, e lo metti a disposizione di tutti, e questo film poi viene guardato da tanti, allora significa che il cinema di genere ha ancora un futuro. Io penso che però il futuro del cinema di genere debba essere nelle mani di chi si occupa di cinema di genere, ad esempio un De Feo, per prendere un nome a caso, il primo che mi viene in mente, e lasciare un qualcosa di questo tipo nelle mani di chi magari non ha i mezzi o le conoscenze per poterlo approfondire, per creare grandi prodotti, possa ovviamente non portare da nessuna parte. Ma il fatto che un film di genere sia alla portata di tutti, ottenga un certo discreto successo, secondo me può significare un riconoscimento da parte di chi poi i film in Italia li produce. E se un film del genere ha avuto successo, magari chi li produce potrebbe decidere di continuare a produrne e di lasciarli nelle mani di chi del genere si occupa, e credo che questa sia una cosa essenziale per la rinascita del cinema di genere in Italia. Quante volte ho detto di genere? Assai. Che poi si tratti di horror, di fantascienza, di fantasy, di thriller, poco importa, perché l'importante è dare al pubblico qualcosa che possa essere diverso da ciò che tira. E cosa tira in Italia? Tirano le commedie romantiche, i cinepanettoni, tra virgolette, chiamiamoli così, che secondo me sono quei film che possiamo riconoscere come eredi sì, della classica commedia italiana. Non voglio fare paragoni qualitativi, parlo appunto di appeal e di presa sul pubblico, e basta, cioè queste sono le due cose. E poi il cinema d'autore affidato a mani solitamente sapienti, ma che non sempre personalmente convincono. È un bel film, Non mi uccidere? Secondo me no. Tra l'altro poi ci sono delle citazioni che ho trovato anche abbastanza fuori luogo, ne avevo riconosciute due in particolar modo, una adesso sinceramente già non mi viene più in mente, e questo fa capire quanto mi sia piaciuto il film. La seconda è secondo me una netta ed evidente citazione ad una scena iconica di quel capolavoro che è Oldboy. Sto parlando del film coreano e non del remake, la scena del corridoio, no? E poi appunto c'è un rifarsi a determinati meccanismi del cinema di genere italiano che secondo me o non hanno mai funzionato oppure non possono più funzionare in un contesto storico del genere, perché sono meccanismi sorpassati. Insomma, mi è sembrato quasi che chi ha scritto e diretto il film non abbia la cultura necessaria nel campo dell'horror in generale e soprattutto dell'horror italiano, e abbia voluto comunque creare qualcosa di internazionale, perché effettivamente è per le tematiche affrontate, per le modalità con cui vengono affrontate, per l'appeal che vuole avere, un film che si dirige ad un pubblico non soltanto italiano ma internazionale. E potrebbe essere anche un'occasione mancata, però ripeto, magari non è piaciuto solo a me, a tutti gli altri sì, per tutti gli altri è un grandissimo film, e ci sta, posso essere io che non l'ho capito. Detto questo, penso sia inutile andare avanti con l'episodio, ho già detto tutto quello che avevo in mente di dire, e io vi invito a continuare a seguire Pagina Ossa in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni. Vi invito a mettere like, a commentare, a condividere, a fare quello che volete se l'episodio del podcast, chiariamoci, vi è piaciuto. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo episodio, vi lancio un abbraccio enorme e vi spero di ritrovarvi la prossima settimana con un nuovo episodio. Tra l'altro, piccolo annuncetto veloce, fatemi controllare un attimo perché non me lo ricordo, ecco, il prossimo lunedì sarà il 14, il 21 non uscirà nessun episodio perché io sarò a fare un concorso. e nei giorni prima, nel giorno stesso, avrò nella testa, nella pazienza, nella possibilità di fare l'episodio e di pubblicarlo. Quindi il 14 ci sarà il nuovo episodio di Pagine Ossa del podcast, poi il 21 nulla e nemmeno il 28, perché il 28 c'è un'altra prova dello stesso concorso. Quindi ci rivedremo poi ad aprile, ve lo dico già subito, nel caso la prossima volta io me ne dimentichi. Ciao a tutti.